Grazie per le domande, provo a rispondere rapidamente, alcune richiederebbero molto tempo, ma non lo abbiamo, quindi diciamo sarò sostanzialmente sintetico. Allora, prendo questa qui, il discorso della redistribuzione delle tasse che veniva fatto prima. Se avete notato, io penso che la redistribuzione da sola non basti, cioè ci sono problemi che adesso vengono chiamati sempre di più di tipo predistributivo, cioè non intervenire dopo che il guaio è avvenuto, ma cercare di prevenirlo attraverso qualcuno di quei meccanismi. Credo che questo sia un terreno sul quale bisogna lavorare molto anche in termini di definizione delle politiche. Allora, è vero quello che lei diceva sulla Svezia, la Svezia è un paese in particolare che di recente ha cambiato completamente politica, il welfare svedese redistribuisce molto di meno di quanto non fosse prima, è un paese in cui la disuguaglianza di mercato non è aumentata molto, ma la capacità redistributiva è diminuita molto e quindi se è aumentata la disuguaglianza nei redditi disponibili in Svezia la colpa è prevalentemente del welfare. Questo è risposta a cosa? A varie cose, tra cui il processo politico che ha portato a un cambiamento rispetto alla tradizione socialdemocratica che in qualche modo non esiste più neanche lì. Però sulle tasse volevo dire questo. Le tasse sono impopolari, molto dipende anche dal modo in cui se ne parla quando si parla di tasse, cioè se voi ci fate caso di tasse si parla come di qualcosa che viene sottratto a tutti e dato a nessuno, cioè la tassa è una roba che fa stare tutti più poveri, cioè in qualche modo, no? Questo è logicamente sbagliato, cioè è impossibile, cioè da qualche parte devono andare a finire i soldi che noi mettiamo con le tasse. Allora io vorrei che qualcuno si prendesse la briga di eliminare questa tendenza a parlare di tasse e basta, ma di dire che ci faccio con le tasse se le metto e che cosa taglio se tolgo le tasse, perché di questo si tratta, no? Quindi se voi avete la possibilità di capire che il divieto per esempio a un aumento di certe tasse, ci sono benefici che non sono distribuiti come le tasse, ma qualcuno che è povero ci guadagna, ci dovrebbe guadagnare. Mi è capitato non molto tempo fa di essere con dei giovani universitari e un mio collega milanese diceva vabbè, ma qui le tasse, per esempio la tassa di successione, voi sareste a favore o contro? Domanda brutale a tutti questi ragazzi. Se tu fai una domanda così, no? Siccome tutti in Italia hanno una casa, l'80% ha una casa, uno pensa solo che lui diventa più povero, punto e basta. Ma se tu una domanda la fai in questi termini, sei favorevole a una tassa di successione che implichi anche che quello che viene utilizzato con questa tassa va da migliorare la posizione di questi strati sociali, abbia questo effetto eccetera eccetera, credo che la risposta sarebbe notevolmente diversa. Quindi quello che sto dicendo, siccome lei diceva la popolarità della redistribuzione, la popolarità della redistribuzione è bassissima perché viene interpretata come riduzione di reddito attraverso le tasse, ok? E non come diversa collocazione di ciascuno in seguito a un'operazione congiunta di cambiamento delle tasse e di cambiamento del trasferimento che lo Stato fa o delle politiche di spesa che lo Stato fa. Perché non ci fidiamo? Cioè perché vediamo che le tasse vengono prese e le spese non vengono date? Questo può essere il problema, ma se questo è un problema interamente ed esclusivamente di reputazione, di capacità della classe politica, non dello strumento in quanto tale. Uno che volesse conquistare consensi avrebbe un ampio spazio perché si potrebbe presentare come colui che spiega meglio che cosa ci si fa con le tasse, perché molti ci guadagnerebbero e pochi ci perderebbero. Quindi io penso che, mi ricordo tra l'altro che nel 1980, quando arrivarono Reagan e la Thatcher, l'aliquota marginale sul reddito, cioè quanto pagavano di reddito coloro che avevano un reddito molto più elevato, oggi sapete che al massimo è il 40%, il 43%, sulle reddito, allora era il 93%, cioè chi aveva un reddito molto elevato dava allo Stato il 93% e si teneva il 7% per se stesso. Non voglio dire che questa è la nostra, sto dicendo semplicemente che vedete come cambiano anche gli atteggiamenti culturali rispetto. Quando noi abbiamo avuto di recente dichiarazioni, per esempio il Presidente del Consiglio passato diceva abbassare le tasse è giusto, lo sfiderei a trovare trovarmi una teoria della giustizia sociale che dice che abbassare le tasse è giusto. Lo dica in un modo così, diciamo, parziale, perché se uno dice abbassare le tasse ai poveri è giusto, non togliergli nient'altro però, perché se abbasso le tasse ai poveri e poi tolgo il servizio sociale non è che è tanto giusto, no? Ti abbasso le tasse però ti continuo a dare quello che ti davo. Questo, ma se tu fai un'affermazione che abbassare le tasse è giusto, e questo è una roba condivisa da molti purtroppo, stai facendo un'affermazione che in termini di proprio teoria della giustizia non sta in piedi, non ha alcun senso, non ha alcuna rilevanza. Mi devi dire alla fine di questo processo, che inizia con come va a finire, chi ci guadagna e chi ci perde complessivamente. Quindi c'è un problema di cultura rispetto al modo di porre anche le questioni collegate alla redistribuzione, che è molto molto importante. Naturalmente, quando poi mi si chiede, ci dia una parola di speranza, beh, io faccio l'economista e quindi di speranze penso, diciamo, andando avanti con gli anni, di specializzarmi in speranze, però ancora non sono riuscito a trovare, diciamo così, la chiave per poter fare questo. Però io ragiono così, lì c'era una slide che non vi ho fatto vedere alla fine, un grande economista che ha cambiato la nostra storia, che si chiama John Maynard Keynes, è quello dei keynesiani, quello che è keynesiano. Keynes 1936 scrive in piena depressione questo libro, che è quello, insomma, che l'ha reso famoso. Possiamo vederla, Marco? L'ultima frase che lui metteva, eccola qua, questa è addirittura in inglese, no? L'avevo messa per darvi un po' di speranza, però non abbiamo fatto in tempo. Allora dice, ma presto o tardi sono le idee, non gli interessi costituiti, che sono pericolosi per il bene o per il male. Le idee sono potenti, possono fare bene e possono fare male, e lui era convinto di stare producendo idee che avrebbero fatto bene, e ha avuto ragione, perché almeno per 40 anni, fino a che, diciamo, non è intervenuta la reazione, le sue idee hanno cambiato il funzionamento dell'economia. Gli anni dal 1950 al 1975 sono anni in cui abbiamo avuto bassa disuguaglianza, crescita elevata, giustizia sociale, una quantità enorme di paesi, largamente dovuto a lui e a quell'altro grande uomo che era Roosevelt, che ha avuto una, con il New Deal, un'importanza molto rilevante. Noi oggi, secondo me, abbiamo poca produzione di idee per quella debole indipendenza degli intellettuali di cui vi dicevo prima, che si autocensurano anche, cioè che non portano le idee fino a dove dovrebbero portare, e cominciano a dire ma tanto non si fa, no? E invece il problema di Keynes era che non si fa, io produco le idee, vedrai che prima o poi qualcosa succede, nel bene o nel male. Io ci credo a questo, devo dirvi, sarà un'ingenuità, ma io credo che disporre di idee ben strutturate, che abbiano la capacità di far camminare quei valori di cui abbiamo parlato, significhi fare un buon passo avanti nella direzione che noi abbiamo detto. I politici possono nascere, diciamo, riconvertirsi nel momento in cui trovano che questa cosa ha una sua rilevanza, in questo sarei abbastanza fiducioso. Quello che, diciamo, noi dobbiamo fare è parlare. Se non si parla non si fa niente. Parlare. Io quando parlo non trovo nessuno che mi dice che è assurdo che le disuguaglianze non devono dipendere dalla famiglia, eccetera, però questo si ferma lì, bisogna andare avanti, e questo può diventare un elemento sul quale costruire quella speranza di cui dicevamo prima, che al momento. E voglio dire una cosa di Roosevelt, tra l'altro in polemica con Keynes. Allora Roosevelt, come sapete, è diventato presidente degli Stati Uniti nel 1932, ha vinto le elezioni più o meno quando le ha vinte Trump, ed è entrato nell'ufficio
quattro mandati,
esatto, quattro mandati. Allora Roosevelt inizia e, diciamo, lui inaugura un rapporto diretto con la popolazione attraverso le sue famose chiacchierate al caminetto, la radio, strumento tecnologico avanzatissimo, mezzo di comunicazione, eccetera. Lui lo utilizza per parlare direttamente alla gente, spiegargli, ricordatevi che era una fase in cui veramente era drammatico, perché è vero che i tassi di disoccupazione non erano molto più alti di quelli, ma non c'era niente, non c'era welfare, non c'era nulla, quindi chi era disoccupato veramente andava a rubare nei cassonetti, non c'era nemmeno tanta ricchezza accumulata dalle famiglie di padri che sostenevano i figli, quindi era veramente la fame nera. E lui raccontava queste cose e comincia la sua politica. Keynes, che in quegli anni 33-34 già lo contatta, no, dice: vabbè, tu stai facendo un esperimento interessante, e lo rimprovera. Che cosa lo rimprovera? Dice: caro Roosevelt, tu stai facendo troppa poca ripresa economica, cioè non stai facendo crescere l'economia abbastanza e stai preoccupando troppo di fare le riforme. Questo è un tema importantissimo, la contrapposizione tra in inglese reform o recovery, cioè se la politica doveva dare un sollievo immediato all'economia oppure doveva cambiarne i connotati. E Roosevelt più o meno risponde a Keynes: io devo fare le riforme perché in questo paese abbiamo un problema di potere economico eccessivo e io devo ridurre il potere economico prima ancora di fare la recovery. Keynes gli dice: ma se tu ti metti contro il business non fai la recovery? E lui dice: non ci credo, perché se io mi metto contro il business si mettono in piedi altre cose, eccetera. E va per la sua strada e fa delle riforme profondissime, non solo il welfare ma il ruolo dello Stato nell'economia, lo smantellamento di monopoli, cioè fa una serie di cose che riducono il potere economico. Nel 1936, quando si ricandida, quando viene ricandidata, fa un discorso meraviglioso al Madison Square Garden di New York, in cui lui dice questo: dice: mi state ricandidando, lui aveva avuto un successo clamoroso con la banca, però aveva i nemici, e dice: io so che c'è gente che mi odia, chi mi odia è parte di quel potere economico e sono orgoglioso del fatto che mi odino, cioè è giusto che mi odino perché io sono il loro nemico. Capite la differenza abissale, no? Che c'è? Io sono il loro nemico, nel primo mandato li ho tenuti a bada, nel secondo li smantellerò completamente. E vinse la stragrande anche il secondo mandato e fece quelle riforme che sono state smantellate in gran parte negli anni 90 grazie all'amministrazione democratica di Clinton, no? Che ha tolto di mezzo gran parte di quelle cose che aveva fatto Roosevelt, perché ormai il mondo aveva bisogno di concorrenza, di monopoli, eccetera eccetera. Allora questo Roosevelt, di cui è stato detto secondo me molto giustamente che è stato uno dei pochi uomini provenienti dall'elite, perché lui era di una famiglia ricca, che ha governato contro le elite, no? Cioè un uomo dell'elite e uno dei governi anti-elite che la storia ci ha regalato, che ci ha dato nella concezione democratica eccetera. Tutti i governi dovrebbero essere anti-elite, no? Nel senso che dovrebbero essere tutti in qualche modo in grado di creare le condizioni, ma Roosevelt aveva un brain trust, cioè gente che ci pensava le idee, copiava da Keynes quello che gli serviva. Se lui non avesse avuto le idee, pur con quella determinazione, non andava da nessuna parte. Aveva un'idea dei mali dell'economia, aveva un'idea del perché le disuguaglianze sono un problema serio. Oggi l'abbiamo persa, non ve le ho fatte vedere, però piccoli segnali di speranza vengono dal fatto che istituzioni internazionali come il Fondo Monetario e come l'OCSE, che in passato hanno sempre detto va benissimo così, la disuguaglianza non è un problema, hanno cominciato a dire che la disuguaglianza è un problema enorme che danneggia anche la crescita economica. Allora se queste idee circolano, se queste idee vanno a finire dentro, diciamo così, i processi di decisione politica, qualche speranza di cambiamento la possiamo avere. Però non c'è dubbio che senza cultura e senza indipendenza della classe politica dagli interessi costituiti non andiamo da nessuna parte. Quindi se la speranza ve la devo dare soltanto in questi due ambiti: o su come si fa a rendere più indipendente la classe politica e o come si fa a renderla più colta, tra virgolette, rispetto a questo tipo di problemi. Qualcuno colto, finisco, lo abbiamo avuto, non faccio nomi, non ha avuto successo, ma il fatto che non abbia avuto successo nella lotta anche politica all'interno della sinistra non vuol dire che non possa rinascere questo tipo di iniziativa che era associato a questa cosa che andrà a finire male, sotto l'impeto della comunicazione travolgente di qualcuno che ha... Capite che questo lavoro qui è un lavoro che non si fa in televisione, noi sono tre ore che stiamo a parlare stamattina, qua o no? Sì, voglio dire, ma ecco, un altro problema, esempio che sto facendo, noi siamo qui stamattina da tre ore, spero che di avervi dato qualche elemento in più per farvi un'idea di come stanno le cose, no? Ma ci sono volute tre ore, io non sono venuto qui a dirvi uno slogan, sono venuto qui a farvi dei ragionamenti, a portarvi dei dati, a portarvi delle cose. Questo è qualcosa di cui c'è un enorme bisogno per cambiare anche la percezione delle persone, perché tra l'altro in un'epoca nella quale tu prendi tweet e scrivi due scemenze, scusate la cosa, che sono frutto di una riflessione di 0,15 secondi, naturalmente questo ti rassicuri da solo in quello che dici, no? Non c'è interlocuzione. Io farei una legge che dice per 3 mesi sono vietati tutte le espressioni, no? E chiunque parla dopo non averci pensato almeno 2 ore non deve parlare, no, ma non è una roba, è per dire che questo meccanismo di autoconvincimento attraverso l'espressione della propria opinione è un meccanismo pericolosissimo, e quindi quando mi capita, e devo dire che mi sta capitando spesso, di andare a parlare a persone come voi, mi rendo conto di quanto tempo ci vuole per farsi capire, anche io per acquisire delle cose da voi, eccetera, ma questa è la strada, è quel processo che si è interrotto, che è iniziato poco, di chi pensava di partire dal basso, fuori dai riflettori delle televisioni, almeno nell'immediato, è un processo che forse può riprendere la sua strada, perché ha una sua ragionevolezza, è qualcosa che ha a che fare con la vita della stragrande maggioranza delle persone, e noi non possiamo pensare che questo non venga affrontato nel modo in cui deve essere affrontato, con il massimo della nostra consapevolezza e anche della nostra voice, della nostra voce da un certo punto in poi nei confronti dei politici che devono portare avanti queste cose. Il loro compito è quello di fare il benessere sociale, non di un gruppo ristrettissimo di persone. Questo gli fa fatto capire, e va smantellata l'idea che se l'1% sta meglio, poi prima o poi stanno meglio tutti. Non è vero, è una balla clamorosa. Se l'1% sta meglio, sarà sempre meglio l'1%, attraverso meccanismi di riproduzione ciclica. Una delle più grandi idee, sono andato a cercare le origini, questo fenomeno si chiama trickle down. Trickle down vuol dire sgocciolamento, cioè vuol dire tu dai tutto a uno, poi tutti staranno meglio perché quello, anche se non lo fa apposta, sgocciola. È stato usato per la prima volta questo argomento, secondo la mia ricostruzione parziale, in una competizione elettorale negli Stati Uniti, in cui il candidato democratico, di cui non ricordo il nome, tirò fuori questo argomento del trickle down, cioè questa cosa del... Ma non c'è una base scientifica, non c'è una prova, uno straccio di prova, è un argomento estremamente persuasivo che ha una funzione ovviamente di avallare lo status quo, perché tu dici non fa niente e ti arricchisce ancora un po' di più, perché poi quello stanno meglio tutti gli altri, sei un benefattore della comunità. E non parliamo di filantropia perché non abbiamo tempo, però c'era qualche altra domanda?
Sì.